Caffè Cornetto con Peppe e Chicco, a cura della redazione di Radiograd.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici. Caffè Cornetto ritorna dopo una settimana. Oggi è 21 ottobre del 2023, è sabato come di consueto. Questa è una trasmissione di approfondimento su temi che via via vanno plasmandosi all'interno della settimana che precede appunto questo appuntamento. E andiamo sulle radio del circuito Gemini, ossia Radiograd, Radio Sonar e tutte le altre radio appunto del circuito Gemini, su Radio 100 Passi il lunedì. E oggi riprendiamo una tematica che riempie tutte le nostre menti, i nostri cuori e i nostri giornali, e torniamo a parlare di Palestina. Torniamo a parlare di Palestina perché la gravità di ciò che sta avvenendo è ormai sotto gli occhi di tutti e di tutte. E come ospiti oggi abbiamo pensato di disturbare, di coinvolgere Alberto Negri, noto giornalista e firma storica del Sole 24 Ore, ora al Manifesto, e anche Maya Issa, presidente del Movimento degli Studenti Palestinesi qui in Italia. Chiaramente, come l'altra volta abbiamo fatto con Bassam e con Michela, cercheremo di affrontare alcune delle tematiche estremamente complesse che riguardano il conflitto in atto. Non abbiamo alcuna volontà di essere esaustivi, però cercheremo appunto con i nostri interlocutori, che salutiamo e ringraziamo per la gentilezza e la disponibilità, appunto, di andare in profondità e di dire cose che magari non sono così consuete con il nostro normale taglio un po' critico verso tutto ciò che vediamo. Eccoci qui finalmente in onda con Alberto Negri, editorialista del Manifesto, inviato di guerra, noto a tutti e a tutte per le sue analisi che hanno riguardato spesso il Medio Oriente. Devo ammettere che anche quando ero studente universitario e seguivo i suoi articoli, insomma, per me è stata sempre una bussola per comprendere ciò che avveniva a livello mondiale. Ed è, come al solito, una voce che si leva tra un coro a volte un po' banale di commenti, poiché la sua conoscenza di quello che avviene a livello politico mondiale, soprattutto in quell'area, è nettamente più profonda di tante altre voci, appunto. E abbiamo apprezzato moltissimi i suoi articoli pubblicati appunto sul Manifesto, come dicevamo un secondo fa, che, ecco, non si limitano a analizzare una superficie evidentemente fatta di sangue, fatta di una violenza enorme che ci riempie di tristezza e ci fa sentire anche impotenti, bensì ha cercato di indagare da subito sulle radici di questo conflitto e su come paesi che apparentemente non fanno parte, almeno in maniera diretta, di questo conflitto, invece in realtà stanno assumendo un ruolo di notevole importanza. Si parla spesso appunto di una terza guerra mondiale a pezzettini e sembra che in questo caso ci siamo un'altra volta dentro. Abbiamo visto poco tempo fa sull'Ucraina, la Russia, appunto gli interventi del dottor Negri li abbiamo apprezzati anche in quell'ambito. Palestina e Israele non è una novità, perché è una terra che appunto vede degli scontri, delle rivolte abbastanza di rilievo. In questo caso, al di là del numero di morti che è enorme, della violenza che probabilmente è maggiore rispetto ad altre fasi di questo conflitto, vediamo che soggetti che prima magari non erano direttamente coinvolti, faccio riferimento alla Cina, ai neonati BRICS sostanzialmente nella loro forma allargata, intervengono in maniera esplicita all'interno del conflitto. Il dottor Negri ha parlato spesso del ruolo dell'Iran, sin da subito, ma l'Iran stesso che in effetti ha mostrato un appoggio all'azione del 7 ottobre. Anche la Cina sembra aver un po' preso le parti dei paesi arabi. D'altra parte il blocco occidentale, Biden in primis che si è recato lì, sembra sostenere, anche questa non sembrerebbe una novità, Israele, pur in realtà con qualche contraddizione, perché non possiamo negare che l'episodio enorme di quello che è accaduto nell'ospedale di Gaza, che è avvenuto in concomitanza con la presenza di Biden, ecco, l'ha un po' depotenziato, almeno da parte mia mi sembra di aver visto una riduzione dell'importanza dell'intervento di Biden, che probabilmente da Netanyahu aspettava altre risposte. Insomma, in parecchi hanno notato un po' una sorta di balbettio, per quanto poi recentemente, proprio ieri notte, nel discorso che ha fatto all'America, Biden ha detto gli Stati Uniti rimarranno sempre l'arsenale della democrazia, quindi schierandosi in maniera abbastanza evidente con Ucraina e Israele, dicendo che se loro rimangono in vita, allora la democrazia americana di tutto il mondo rimarrà altrettanto in vita. Quindi la domanda che farò adesso al dottor Negri è: il ruolo di Cina, Iran, BRICS si contrappone realmente a quello degli Stati Uniti? Perché lei proprio sottolineava che comunque c'è anche un'ambiguità tra Russia e Israele, lì dove appunto pare che ci sia un accordo tra Putin e Netanyahu sul bombardamento, che poi avviene magari in maniera non esplicitamente visibile per noi, però per esempio sui Pasdaran, sugli Hezbollah, insomma sono cose che vanno avanti. Dunque cerco da lei lumi per quanto riguarda questo insieme di relazioni che sembra molto più intrecciato e molto meno semplice da districare rispetto ad altri conflitti. Lascio a lei la parola su tutte queste questioni.
Beh, innanzitutto, guardando il contesto generale intorno al Medio Oriente, quando si parla del sud globale, in particolare dei paesi BRICS, prima bisogna ricordare che c'è stato un allargamento del gruppo dei BRICS proprio qualche mese fa, che ha portato questo gruppo di paesi a rappresentare oltre il 50% della produzione mondiale di petrolio, che non è indifferente. Quando parliamo del ruolo della Cina, bisogna ricordare che i due principali fornitori di petrolio per Pechino sono da una parte l'Iran, la Repubblica Islamica dell'Iran, e dall'altra parte l'Arabia Saudita. Tra l'altro Pechino è stato l'attore principale del riavvicinamento tra Teheran e Riyadh. Quando infatti si parla di come è cambiato il contesto geopolitico del Medio Oriente, bisogna tenere appunto presente questo tipo di rapporti, che non hanno fatto più degli Stati Uniti e dell'Occidente l'unica o la più importante controparte degli stati della regione. Non solo, ma se andiamo a vedere anche i rapporti che ci sono tra gli Stati Uniti e alcuni dei loro principali alleati della regione, dobbiamo fare delle constatazioni molto evidenti. Per esempio, prendiamo l'Egitto, che è un attore di grandissima rilevanza, no? Soprattutto anche in queste ore, quando si parla della riapertura del valico di Rafah e via discorrendo. L'Egitto è un paese che non ha messo sanzioni a Mosca, che non è intervenuta nella guerra in Ucraina, che ha fatto solo vaghe condanne all'invasione russa e mantiene rapporti molto stretti con la Russia di Putin. Addirittura il presidente generale al-Sisi quest'estate ha ringraziato pubblicamente Putin per il contributo dato allo sviluppo economico e industriale dell'Egitto. Quindi vediamo subito che c'è un rapporto di questo tipo. Ma lo stesso re Abdallah di Giordania, che è sempre figurato, come dire, nel campo occidentale, filo britannico, filo americano, non ha imposto sanzioni a Mosca. Lo stesso Israele non ha messo sanzioni a Mosca. Tra Netanyahu e Putin c'è un rapporto molto stretto. E attenzione, anche in queste ore di altissima tensione, continua a rimanere in vigore quel patto fra Netanyahu e Putin per cui Mosca non protesta mai quando Israele effettua i suoi raid aerei sulle postazioni Hezbollah e Pasdaran in Siria. Questo patto va avanti da 5 anni, non da oggi. Quindi bisogna, come dire, contestualizzare il fatto che gli Stati Uniti e l'Occidente in questa regione abbiano perso parecchio, come dire, della loro presa. Sì, è vero, Trump ha rilanciato, poi sostenuto anche dalla presidenza Biden, quel famoso patto d'Abramo tra Israele e alcuni paesi, soprattutto con le monarchie, con la monarchia del Golfo, e adesso si puntava al famoso accordo con l'Arabia Saudita. Ma attenzione, c'è una forte diffidenza delle potenze regionali e dei leader della regione nei confronti degli Stati Uniti. Una diffidenza che è apparsa evidente anche durante la crisi dell'Ucraina. O ci siamo dimenticati che Mohammed bin Salman non ha neppure risposto al telefono a Biden quando Biden ha chiesto di aumentare la produzione petrolifera? Anzi, i sauditi con l'OPEC Plus, cioè l'OPEC con dentro la Russia, hanno fatto esattamente il contrario di quello che chiedevano gli Stati Uniti. Hanno tagliato la produzione petrolifera. Cioè qui non stiamo parlando di cose vaghe, stiamo parlando di fatti concreti che incidono sulla vita del Medio Oriente, ma anche sulla nostra stessa società, sulla nostra stessa economia europea. Parliamo della Turchia. Erdogan non ha mai interrotto i suoi rapporti economici e commerciali con Mosca, anzi si pone sempre in una posizione mediana, e qui parliamo di un paese che fa parte dell'Alleanza Atlantica. E lo stesso Erdogan, come tutti gli altri leader arabi del mondo arabo musulmano, si è ben guardato dal condannare l'azione di Hamas, perché tutti hanno paura della protesta delle piazze. Ne ha paura il re Abdallah in Giordania, dove il 65-70% della popolazione è di origine palestinese. Ne ha paura il generale al-Sisi, dove la popolazione non solo è filo palestinese, ma lui stesso ha convocato elezioni presidenziali anticipate. Eppur essendo un nemico di Hamas, che come sapete tutti è una costola dei fratelli musulmani, non può più di tanto, come dire, gestire con tranquillità questa situazione, e ha rifiutato in maniera decisa l'eventualità, l'ipotesi che 1 milione di persone possa defluire da Gaza dentro il territorio egiziano del Sinai. Fate conto che 2,5 milioni che vivono a Gaza sono già più del doppio di tutta la popolazione egiziana del Sinai. Questo stiamo parlando. Ma se andiamo ancora di più in profondità, vediamo che lo stesso presidente tunisino Saied si è schierato a fianco della causa palestinese, lo stesso che ha fatto l'Algeria per tradizioni, ma è la stessa Tunisia per tradizioni. Tunisia ospitò per decenni il quartier generale di Arafat a Tunisi, andavamo lì a intervistarlo, per non parlare dell'Iran e del Libano. L'Iran ha sempre sfruttato con grande abilità tutti gli errori compiuti dagli Stati Uniti e dall'Occidente in questa regione, dalla guerra in Afghanistan e soprattutto con l'Iraq. Nel 2003 l'Iraq viene consegnato praticamente all'influenza iraniana senza sparare un colpo. Oggi la situazione ci dice questo, che in Iraq, dove peraltro l'altro giorno è stata attaccata anche la base americana di Assad, ci sono 250.000 miliziani filo iraniani organizzati esattamente come i Pasdaran di Teheran. Per non parlare della Siria, dove la presenza iraniana di Hezbollah, oltre a quella russa, turca e americana, è fortissima, e dello stesso partito di Dio, Hezbollah, che è non solo un movimento militare, ma è anche un movimento politico che fa parte del governo, che fa parte del governo libanese e che gode oggi, in questa situazione, di un supporto, direi piuttosto notevole, da parte dell'opinione pubblica libanese. Non opinione pubblica in ginocchio, lo sappiamo, il Libano è in condizioni economiche e finanziarie disastrose, ma non c'è dubbio che Hezbollah controlla bene, bene questa situazione. Questo è evidente. Ecco che, se, dopo questo rapido sguardo un po' a quasi tutti gli attori della regione, ci rendiamo benissimo conto che quando Biden è andato in Israele, il suo viaggio, causa appunto l'esplosione dell'ospedale di Gaza, è saltato l'incontro con Abu Mazen, è saltato l'incontro con Abdallah, è saltato l'incontro con al-Sisi. Quando è tornato ha deciso di varare un pacchetto d'aiuti militari da 100 miliardi di dollari e voi mi dovete spiegare qual è la credibilità della mediazione americana in questa situazione. Non è che non ci credono solo i palestinesi, non ci creda al-Sisi in Egitto. Al-Sisi è il secondo paese dopo Israele per aiuti militari ogni anno ricevuti da Washington. Non ci crede Amman, non ci credono i sauditi, non ci crede nessuno. E questo capitale di non credibilità che avrebbe dovuto cercare di ricostruire Biden, e poteva ricostruirlo soltanto con una sola decisione o con una sola mossa, quello di chiedere a tutte e due le parti un cessate il fuoco. Soltanto in questo modo avrebbe potuto ricostituire quel ruolo degli Stati Uniti che avevano quando partono gli accordi di Oslo, cioè quello dell'honest broker, del mediatore equidistante tra tutte e due le parti. Purtroppo negli ultimi trent'anni gli Stati Uniti hanno completamente depauperato questo capitale, alla fine sostenendo quasi sempre Israele senza mai nessuna condanna e nessuna sanzione. Questo è il contesto di questa crisi terrificante che viviamo oggi.
Una domanda, è tutto estremamente interessante, avremo bisogno di 7 trasmissioni per esplicitare tutti i nodi che il dottor Negri ha già messo in luce. Su quest'ultimo punto vorrei da lei un'opinione, quella della non credibilità, che io condivido completamente, personalmente sono assolutamente in linea. Secondo lei è vincolata alla mancanza di leadership degli ultimi presidenti, da Trump in poi? Diciamo che Obama aveva un po' uno smalto differente, quindi l'incapacità di essere mediatori proviene proprio da questa non riconoscibilità delle nuove leadership. Come dice lei, anche nei paesi arabi in realtà tutti hanno paura della piazza, non è una cosa scontata, considerando per esempio che al-Sisi non è certo un democratico, ma ha dovuto convocare giustamente le elezioni, segnali di debolezza. Oppure è forse quello che dicevamo a monte, i BRICS rappresentano più del 50% della produzione petrolifera e da una parte dell'economia crescente, non so se ha visto l'ultimo outlook del Fondo Monetario, parla delle economie emergenti più 5%, più 4,5%, da quest'altra parte, al di là della disastrata Italia, nonostante la propaganda che conosciamo purtroppo molto bene, più 1,5, più 0,7, cioè gli Stati Uniti ancora rappresentano quel mondo di prosperità, quel capitalismo avanzato, oppure anche nell'immaginario e nella convenienza, nelle tasche di posti che una volta venivano chiamate paesi in via di sviluppo, terzi, quindi non delle centrali dell'imperialismo, ormai è la Cina a rappresentare questa locomotiva ed è per questo che in effetti gli Stati Uniti perdono credibilità.
Io credo di sì, considerando tra l'altro in questo gruppo dei BRICS quell'India, che addirittura potrebbe superare tra poco addirittura la Cina dal punto di vista economico. India, che apre una breve parentesi, è l'unico paese che si è schierato a fianco di Israele in questa crisi. Ma certamente India, Cina, le stesse monarchie del Golfo, i sauditi che hanno una riserva di investimenti, secondo il fondo sovrano saudita, il famoso PIF, di circa oltre 800-850 miliardi di dollari. Qui parliamo di gente che può muovere capitali enormi e che viene vista dalla stessa Europa e dallo stesso Occidente ormai come un partner indispensabile. Per questo che c'è anche questa prudenza. Biden ha detto quella famosa frase, no? Forse la più significativa, che ha detto agli israeliani: non ripetete i nostri stessi errori. E gli errori li hanno fatti tutti lì, li hanno fatti le amministrazioni americane di Bush. Pensate soltanto all'Iraq, attaccato sulla scorta di armi di distruzione di massa che non sono state mai trovate. Pensate allo stesso Obama. Obama sostiene le primavere arabe, addirittura abbandona al suo destino il leader egiziano Mubarak, che era stato per anni, come dire, al centro della scena di tantissime mediazioni mediorientali. Attacca la Libia di Gheddafi insieme alla Francia e alla Gran Bretagna e lascia il deserto, cioè lascia il caos totale non solo in Libia ma in tutto il Nord Africa e il Sahel. Addirittura, e questo bisogna sottolinearlo, quando si parla di legittimità, la Siria è stato il banco di prova. Pur di abbattere Bashar Assad, la signora Clinton appoggia le monarchie del Golfo che sostengono i gruppi jihadisti, così come allora la Turchia aveva sostenuto i gruppi jihadisti. Erdogan è l'unico leader del campo occidentale che tratta direttamente con l'ISIS. Guardate che queste non sono cose che si dimenticano, eh? È stato talmente sbagliato il calcolo sulla Siria di Bashar Assad che Bashar Assad è stato riammesso a pieno titolo nella Lega Araba e è andato addirittura a Riyadh. Di fronte a questo quadro, di cui noi spesso qui in Occidente e in Europa ci dimentichiamo, guardate che il mondo arabo ha preso le misure, e hanno preso tutte le misure sugli Stati Uniti e l'Occidente. E le misure quali sono? Che gli interventi americani e occidentali hanno gettato questa regione nel caos, nella povertà e nel disastro più completo. C'era poca leadership occidentale, poca visione occidentale e purtroppo bisogna dirlo anche nel campo arabo musulmano, perché a parte Erdogan e la Repubblica Islamica Iraniana, che hanno chiare quali sono le loro linee strategiche, gli altri purtroppo non ce l'avevano e si sono adattati comunque alla situazione, come non ce l'hanno la leadership palestinese, quella ormai debolissima di Abu Mazen, quella, come dire, estremista e radicale di Hamas, che non nasce dal nulla, perché io continuo a sentire purtroppo una versione della storia che non è accettabile. Hamas nasce alla fine degli anni Ottanta come un'organizzazione caritatevole legata ai Fratelli Musulmani. Alla fine degli anni Ottanta gli israeliani a Gerusalemme mi invitano a un seminario in cui dicono apertamente: noi favoriamo, appoggiamo questi di Hamas perché vanno contro al-Fatah di Arafat e l'ANP. E Netanyahu ha continuato questa linea al punto da considerare Hamas una sorta di alleato da giocare contro la NP in Cisgiordania, che è il boccone principale dell'espansione delle colonie israeliane. Un dato su tutte: firmato Oslo, ci sono 100.000 coloni israeliani in Cisgiordania, oggi sono circa 800.000. Ecco perché Hamas è diventato forte, ecco perché Hamas ha ricevuto i soldi dal Qatar, li ha ricevuti con l'assenso degli israeliani. E adesso, venendo al punto, qual è la situazione? 1 milione di persone cacciate dal nord di Gaza, che vanno nel sud di Gaza. Si sta creando una bomba demografica, umanitaria esplosiva. Cosa accadrà? Possono accadere due cose. Solo due cose possono accadere. Uno, che la popolazione palestinese ridotta alla fame, in qualche modo si ribelli contro Hamas. La seconda, forse quella più probabile, è che accada quello che abbiamo visto in passato in Medio Oriente. Cioè, in ogni situazione critica non prevalgono le ali più moderate o più ragionevoli, ma quelle più estremiste. Ricordatevi cosa accadde in Algeria negli anni 90, quando i generali misero nelle carceri i membri del FIS che volevano fare l'ascesa al potere attraverso le elezioni. Chi vinse poi? Vinse l'ala più estrema, i jihadista. Lo stesso accadde in Iraq, quando gli americani misero nelle carceri tutti questi estremisti, e chi vinse? L'ala jihadista. L'ISIS nasce da lì, al-Baghdadi nasce da lì, signori. E noi facciamo oggi di Gaza una sorta di carcere simile, anzi lo moltiplichiamo in questa situazione. Fra qualche anno, e forse fra qualche mese, quando si entrerà dentro Gaza, cosa pensate di trovare? Le dame di San Vincenzo?
Grazie mille, dottor Negri. Io penso che abbiamo detto delle cose di un'importanza cruciale. Sono molto contento che almeno lui si ricordi dell'origine di Hamas. Noi l'abbiamo ribadito qui in radio, perché ecco, delle distorsioni notevoli anche dei gruppi magari normalmente più attenti a quello che avviene in Palestina, siamo costretti ad ascoltarle anche in manifestazioni pubbliche. Noi ringraziamo ancora una volta il dottor Negri.
Grazie.
Ora
a voi, buongiorno a tutti.
Parleremo con Maya Issa, che è una leader degli studenti palestinesi, e continueremo la trasmissione con lei. Grazie ancora, a risentirci presto, dottor Negri.
A presto.
Génération Palestine, Palestine, oui. Devant l'occupant, nous couvrons pas les chiens. Palestine, Palestine, oui. Ne fermerons pas les yeux face à ton génocide. Palestine, Palestine, oui. Devant l'occupant, nous couvrons pas les chiens. Palestine, Palestine, oui. Ne fermerons pas les yeux. Nous sommes la génération Palestine. Pour son drapeau, oui, nous nous levons. Car la Palestine cristallise en elle toutes les injustices de ce monde. Nous sommes la génération Palestine et non jamais nous n'abandonnerons. Car jusqu'à ce que la Palestine soit libre, nous nous unirons et nous chanterons. Génération Palestine, Palestine, oui. Devant l'occupant, nous ne couvrons pas les chiens. Palestine, Palestine, oui. Nous ne fermerons pas les yeux face à ton génocide. Palestine, Palestine, oui. Devant l'occupant, nous ne couvrons pas les chiens. Palestine, Palestine, oui. Nous ne fermerons pas les yeux.
Mais qui prétend faire du reggae sans prendre position? Pas d'antisémite sur la version.
pas besoin de longs discours. Non, non, tout est clair. Quand l'histoire de l'homme ne cesse de se répéter, quand l'oppressé devient l'oppresseur, quand sans moralité est le moralisateur. Mais même les résolutions de l'ONU n'empêchent pas le sang de couler. Pourquoi deux poids deux mesures? C'est la question que l'on vient vous poser. En réponse, plus de manipulation, plus de mensonges et de colonisation.
Palestine, Palestine, oui. Devant l'occupant, nous ne couvrons pas les chiens. Palestine, Palestine, oui. Nous ne fermons pas les yeux face à ton génocide. Palestine, Palestine, oui. Devant l'occupant, nous ne couvrons pas les chiens. Palestine, Palestine, oui. Nous ne fermons pas les yeux. Génération Palestine, Palestine, oui.
Sachez que nous ne sommes pas contre Israël, Israël.
Palestine, Palestine, oui.
Nous sommes pour la reconnaissance de l'État palestinien.
Génération Palestine, Palestine, oui.
Nous sommes contre la colonisation.
Palestine, Palestine, oui.
Qu'elle soit là-bas ou ailleurs. Nous sommes pour l'autonomie des peuples. Pas de justice, pas de paix. Justice, égalité.
L'équipe prétend faire du reggae sans prendre position.
Rientriamo in trasmissione dopo lo stacco musicale curato come al solito da Peppe Saverino, che è qui con noi. Non si sente tanto, ma noi lo vediamo mentre registriamo appunto queste puntate, che seleziona sempre musica copyleft. Ne approfitto a proposito per ringraziare ancora una volta gli autori della sigla, che sono i Mufloni. Il pezzo è Vuelta Carnero, una nuova sigla di Caffè Cornetto. Abbiamo ascoltato con grande interesse le parole di Alberto Negri, editorialista del Manifesto, una diciamo luce in questo oblio, in queste notizie che vengono comunicate con enorme difficoltà, e la sua capacità di analisi ovviamente ci serve come il pane per cercare di dare sostanza alle nostre analisi su questa situazione palestinese, che obiettivamente è complicata, spinosa e drammatica, e ci riempie, questo dobbiamo dirlo, di tanta tanta tristezza per tutto quello che vediamo e che purtroppo siamo costretti a sentire. Come avevamo promesso all'inizio di questa trasmissione, ora avremo un altro ospite di eccezione, che è Maya Issa, che come abbiamo già detto è presidente dei movimenti degli studenti palestinesi qui in Italia, che ringraziamo anche lei per la disponibilità. Grazie Maya.
Grazie a voi.
E soprattutto perché, come potete immaginare, è un momento in cui, soprattutto che si occupa da anni della questione palestinese, ha dei ruoli comunque importanti all'interno delle associazioni e delle varie organizzazioni, si stanno spingendo per mobilitare, per informare, ed è una cosa estremamente importante, ed è per questo che noi abbiamo voluto invitare lei, dopo aver sentito appunto il dottor Negri nella scorsa puntata di Caffè Connetto, Bassam Saleh e Michela Arricale, amici della radio, insomma, che ci aiutano sempre quando è necessario, perché appunto la questione palestinese e israeliana va affrontata necessariamente da tante angolature. Allora, ne parlavamo anche con il dottor Negri, e chiedo a Maya, che probabilmente ha delle informazioni da dentro Gaza, dalla Palestina, più fresche rispetto a quello che possiamo avere noi. C'è stato l'episodio dell'esplosione dell'ospedale di Gaza, che insomma ha creato tanta disinformazione, video che sono girati che dicono che era un missile di Hamas che aveva colpito l'ospedale di Gaza. Insomma, modo di fare, di portare avanti una propaganda che già abbiamo visto anche in terra ucraina, quei russi che si autobombardavano, che magari mandavano dei missili in Polonia, salvo poi vedere che era un missile ucraino, non so se vi ricordate questo passaggio, anche sul Nord Stream. Insomma, la propaganda di guerra va in questo senso. Però al contempo, ecco, riprendo anche qui le parole di Negri, 1.100.000 persone, quindi non parliamo di piccoli numeri, si sta affollando sul valico di Rafah, quindi al confine con l'Egitto, vicino al Sinai, lì dove ci sono questi camion di aiuti, alimentari per una popolazione stremata, ma lì è tutto bloccato. E chiedo a Maya di darci delle informazioni, se lei ce l'ha, di raccontarci qual è la situazione in quelle terre. Prego Maya, a te la parola.
Grazie ancora per l'invito. Allora, la sensazione che ci arriva, le immagini che ci arrivano, i video che purtroppo noi non vediamo nei media sono veramente tragici. La situazione è, come anche riporta l'ONU, è invivibile. Molti dicono che appunto non c'è più acqua a sufficienza per altri 48 ore. Si parlava che dovevano aprire il valico di Rafah ormai già da qualche giorno, ci arriva questa notizia e ancora oggi questo valico non è aperto, quindi ancora gli aiuti non possono arrivare. Quello che noi sappiamo è che Israele sta colpendo scuole, sono state colpite 20 scuole, tra cui anche alcune dell'ONU, della NERWA, che è l'agenzia che si occupa dei rifugiati palestinesi. Ci sono stati 49 attacchi contro l'assistenza sanitaria, sono stati distrutti e danneggiati vari ospedali. Come anche ha riportato il ministro della difesa israeliana, Yoav Gallant, quando ha parlato di bisogna staccare la corrente elettrica, l'acqua, la benzina, il cibo e trattarli come animali umani. Queste sono state le parole del ministro della difesa israeliana. Questo ovviamente è un crimine di guerra, in quanto secondo il diritto internazionale noi andiamo a parlare di una punizione collettiva. E quello che sta accadendo è colpire ospedali, come abbiamo detto, scuole e soprattutto ospedali dove si andavano a rifugiare bambini, donne, in quanto appunto le loro case erano state colpite. Qualche giorno fa anche in Netanyahu abbiamo visto che aveva ha chiesto di far evacuare dal nord a sud 1,1 milioni di Gazawi. È stata una trappola, poiché poi quando sono arrivati a sud è stato bombardato il sud. Ci sono dei coloni che in Cisgiordania stanno cantando a Gaza è un cimitero, a Gaza non ci sono più scuole perché non ci sono più bambini. Queste sono le frasi dei coloni fanatici israeliani. Ovviamente tutto ciò a noi non ci arriva attraverso i nostri media mainstream. Quando si è parlato del bombardamento che è accaduto qualche giorno fa all'ospedale, come detto c'è stata la Repubblica e tantissime altre testate giornalistiche che hanno subito tradotto la notizia e hanno detto che appunto probabilmente quell'ospedale è stato colpito da un razzo di Hamas. Quello che io mi chiedo è per quale motivo quando Israele colpisce ci devono essere sempre dei dubbi, quando Israele commette crimini di guerra ci devono essere dei dubbi e non viene mai riportato invece che Israele sta commettendo crimini di guerra, crimini contro l'umanità. Poi si è chiesto di fare delle inchieste indipendenti di tribunale di varie ONG. Ovviamente queste qui sono inchieste, a parte che Israele oggi è uscita anche la notizia che non vuole inchieste e che hanno detto proprio noi non vogliamo un'inchiesta e dovete credere all'unica democrazia piuttosto che ai terroristi palestinesi. Questa è la notizia che oggi Israele ha fatto uscire. Inchieste sono sempre state fatte nei confronti di Israele, ma la verità non è mai uscita. Se vogliamo citare un'inchiesta è quella della giornalista che è stata uccisa a Jenin, di Shirin Abu Akleh, che tra l'altro è cittadina palestinese e cittadina americana. Questa inchiesta tuttora è aperta, ma non è stata portata a termine. Coloro che sappiamo benissimo che è stata uccisa da un proiettile di un cecchino israeliano, tuttora questo soldato non è stato condannato. Quindi Israele, sappiamo tutti benissimo che è al di sopra del diritto internazionale, delle risoluzioni dell'ONU, non viene mai condannata. Inchieste sono sempre state fatte anche per il massacro di Sabra e Shatila. Ancora oggi non c'è stata, non è stata portata avanti, Israele non è stata condannata per il massacro che ha fatto in Libano.
Allora Maya, io voglio farti delle domande che provengono da questa, diciamo, questo cappello introduttivo che secondo me è di grande importanza, perché tu effettivamente hai parlato delle condizioni bestiali in cui si trovano volontariamente, perché come hai detto tu sono le parole del ministro degli interni, e gli abitanti di Gaza e anche in Cisgiordania ci sono degli scontri, so che insomma diversi coloni armati hanno sparato su civili, quindi uccidendo delle persone così in maniera razzista in base appunto alla provenienza e al colore della pelle. La domanda, so per esempio un'altra roba che mi ha reso molto, mi ha messo molto in difficoltà, perché è ovvio che anche se non sono palestinese, comunque essendo un essere umano, quando sento queste robe qui mi si accappona la pelle. Fanno le operazioni nei pochi ospedali che sono rimasti in piedi privi di anestesia. Immaginate cosa vuol dire operare una persona priva di anestesia. La domanda che voglio farti, che è provocatoria, Maya, però cerca di cogliere il motivo per cui te la faccio, per sviscerare, per andare oltre delle letture che facciamo anche tra compagni e compagne. Ma chi ha ordinato l'attacco del 7 ottobre non si aspettava una risposta del genere? Questa è un po' la domanda che io mi pongo, perché dinanzi non hai un governo morbido, un governo ragionevole, è un governo di macellai. Netanyahu è obiettivamente un macellaio a capo di un gruppo di macellai che, dal mio punto di vista, non vedeva l'ora di avere una legittimazione internazionale per fare quello che sta facendo. A me è questo che mi manda un po' in cortocircuito, te lo dico proprio da persona che ha sempre sostenuto la Palestina, ma che qui trova un punto in cui non riesco più a raccogliere tutte le informazioni e trovare e dare una sintesi. E mi rifaccio anche a quello che ha detto qualche minuto fa il dottor Negri, perché io non posso dimenticare l'origine di Hamas, che al di là di posizioni che francamente non mi vedono affatto d'accordo, era finanziata nelle proprie origini dagli israeliani in funzioni anti-Fatah e anti-Arafat. Mi diceva proprio Negri poco fa che in un convegno in cui fu invitata Israele c'era anche Hamas, proprio come soggetto politico che era, insomma, prediletto in quel periodo storico. Poi chiaramente le cose cambiano. Quindi la domanda è molto banale, Maya, io non voglio che tu mi dia una risposta, non ti caricare di questa responsabilità difficilissima, ovviamente, ma è per ragionare insieme. Non ci si aspettava una reazione di questo tipo?
Allora, io penso che tutti ci aspettavamo una reazione di questo tipo, perché io il 7 ottobre, quando mi sono svegliata, ero incredula alle immagini che stavo vedendo. Erano scene dove onestamente non ci aspettavamo. Io addirittura pensavo che erano delle fake news che stavo vedendo sui vari social, e sono andata poi subito ad aprire la televisione araba per vedere se onestamente era ciò che sta accadendo. E anzi, Israele ha subito un'umiliazione da questo punto di vista, perché è stata messa in discussione uno degli eserciti più potenti del mondo, che è uno la massima sicurezza israeliana è stata colpita, quindi tutto ciò è stato messo in discussione. Ovviamente devono rivendicare questa loro forza e quindi di conseguenza poi agire come stanno agendo, proprio compiendo un vero e proprio genocidio, un massacro nei confronti di Gaza, soprattutto perché qualsiasi governo israeliano, qualsiasi premier israeliano fonda la propria agenda politica su come continuare a colonizzare la Cisgiordania e come continuare a bombardare Gaza. Fanno proprio a gara tra i vari governi, quindi assolutamente noi ci aspettavamo questa reazione. Però io voglio vedere la notte del 7 ottobre, l'alba del 7 ottobre, come forse un grido che volevano lanciarci i palestinesi, per dire: noi esistiamo, stiamo ancora lottando per la libertà. Vedere proprio quel confine spinato buttato, che loro volevano rivendicare quella loro libertà, forse quello era un grido di aiuto che volevano dare. L'hanno fatto nella maniera forse errata, però sono 75 anni che il popolo palestinese si appella alla comunità internazionale, sono 75 anni che si appella alle leggi internazionali, alle risoluzioni dell'ONU, e non è stato mai sentito. Quindi la domanda dovrebbe essere, non è se tu sei con Hamas o pro Hamas, la domanda è se tu sei con la difesa, l'autodifesa del popolo palestinese, se tu sei con la resistenza del popolo palestinese. E noi sappiamo che difendersi, resistere per un popolo occupato è riconosciuto dal diritto internazionale, ed è la stessa resistenza che tutto il mondo ha riconosciuto all'Ucraina quando c'è stata la cosiddetta invasione della Russia da parte dell'Ucraina. Poi ovviamente noi siamo contro ogni morte, soprattutto di donne e di bambini, e anche la guerra ha delle regole, che queste appunto vediamo che non sono rispettate. Però io posso comprendere questa reazione da palestinese, posso comprendere che Gaza, cioè quello che mancava nei media proprio è la contestualizzazione. È come se la storia palestinese è cominciata all'alba del 7 ottobre, non dal 1917 con la dichiarazione di Balfour, almeno dal 1948, spiegando che appunto il popolo palestinese, lo Stato di Israele, è stato fondato con la cacciata di 750.000 palestinesi, con la distruzione di 530 villaggi. Quindi sono una vera e propria catastrofe dove sono state uccise migliaia quell'anno di palestinesi, poi ci sono state tantissime altre guerre. Su Gaza vige un embargo militare che dura da oltre 16 anni, basti pensare a un adolescente di Gaza quanti bombardamenti ha vissuto. Ha vissuto il bombardamento del 2004, del 2008, del 2014, del 2018, del 2021 e ora del 2023, quindi un ragazzo di 20 anni ha vissuto almeno 6 bombardamenti. Quindi voi vi immaginate una generazione cresciuta in un vero e proprio campo di concentramento, in un vero e proprio, la più grande prigione a cielo aperto, e come dichiara anche l'ONU, in una zona inabitabile. Quanta violenza, quanta rabbia. Cioè, io la domanda che adesso vi pongo è: ma se a voi davanti ai vostri occhi vedete vostro padre ucciso, la vostra madre uccisa, continui a bombardare, qual è la vostra reazione? Penso che la prima reazione che uno viene in mente è proprio quella di vendicarsi.
Guarda, ne parlavamo l'altra volta con Bassam, che tu conosci bene, citavo persino Andreotti. Immaginate quanto può essere lontano dalla nostra cultura politica, ormai è una citazione insomma, che è andata abbastanza in giro, che diceva: chiunque trovandosi in un campo di concentramento a cielo aperto, senza futuro per i propri figli, diventerebbe un terrorista. Così.
Assolutamente, la responsabilità di quello che sta accadendo è proprio della comunità internazionale, che non ha mai agito. Questa reazione era prevedibile e la comunità internazionale non ha fatto nulla. Come era prevedibile la reazione della Russia nei confronti dell'Ucraina e non è stata assolutamente impedita, perché già anni fa Kennedy e varie dichiarazioni avevano detto che se la NATO si sarebbe espansa solamente di un centimetro, la Russia avrebbe colpito, e quindi mettere delle basi NATO lì ovviamente tu vai a provocare, ed è la stessa cosa che è accaduta anche a Gaza.
Che, diciamo, sono equilibri internazionali. Vabbè, poi questo ne abbiamo parlato anche con Negri, è chiaro che in tutto ciò, e questo è un altro pezzettino, forse quello addirittura più importante, cioè sta assumendo dei connotati addirittura più grandi rispetto a quelli di Cina, scusatemi, di Russia e Ucraina, perdonatemi il lapsus,
perché si sta allargando.
Evidentemente quello che abbiamo detto precedentemente con Negri è proprio questo, cioè nel senso che sono parti di una stessa guerra mondiale che ormai in maniera più o meno esplicita si dice si sta combattendo su vari fronti. Non è un caso l'arrivo della porta aerea americana, l'invio di truppe che ormai stanno un po' arrivando da tutte le parti, in Ucraina innanzitutto la richiesta qualche giorno fa, ne parlavamo qualche minuto addietro, di 100 miliardi di Biden al governo, 60 per l'Ucraina, 40 per Israele, quindi evidentemente è un movimento di questo tipo. Io voglio solo aggiungere una cosa a quello che hai detto, Maya. Tu parlavi degli adolescenti della Palestina, dei ventenni, ma quanti non sono mai diventati adolescenti e quanti non hanno raggiunto i 20 anni in Palestina? Perché poi il numero delle morti, noi che abbiamo sempre seguito gli eccidi quotidiani che avvengono in quelle zone, è impressionante. È una popolazione che è stata sterminata e che, per fortuna, io non so per quale cavolo di volontà il popolo palestinese ha, continua a riprodursi, perché se uno calcola tutte le bombe che sono cadute su quei territori, soprattutto su Gaza, in parte inferiore su Cisgiordania, su West Bank, ci si rende conto che è effettivamente miracoloso, ha quasi dell'impossibile ciò che è avvenuto a Gaza. Per cui ritorno alla domanda che ho fatto precedentemente: probabilmente è una rabbia incontenibile che ha giustificato quel 7 ottobre, perché ecco, i media europei, i mainstream in generale occidentali cercano di far passare tutto per Hamas i macellai, Hamas i drogati, no, pure quest'altra storia che circola, che fa abbastanza ridere, per quanto tutto è plausibile, non è che ci fidiamo molto di tali soggetti. Però, come Bassam ci ha detto, c'era un comando unificato, quindi è stato, diciamo, un insieme di forze che ha gestito anche militarmente quello che è stato il 7 ottobre. E l'unica cosa che non ho capito, vorrei da te una risposta, sempre che tu ne abbia la possibilità, perché anche questa è una domanda un po' complessa. Prima con Negri sollevavamo il fatto che le colonie israeliane in Palestina, ai tempi di Oslo, degli accordi di Oslo, vedevano 100.000 colonie. Dopo diversi decenni, mezzo secolo diciamo più o meno, sono diventati ben 800.000 i coloni. Però d'altra parte è vero, alcuni mi fanno riflettere sul fatto che Israele non è solo coloni, quei soggetti che tutti conosciamo abbastanza bene, ma all'interno di Israele ci sarebbero, io francamente ho difficoltà a individuarli, dei settori che non possono rimanere, insomma, con gli occhi bendati dinanzi a questo macello che sta avvenendo non solo a Gaza ma in tutta la Palestina. Qualcuno si sta muovendo, ho visto anche persino ad Harvard dei gruppi di israeliani pro-Palestina cominciano a muoversi. Voi cominciate ad avere dei contatti con questi? Perché io ho l'impressione che finché anche settori importanti di Israele non si schierino contro questo governo fascistoide che sta facendo uno degli eccidi peggiori che la storia ricordi, io ho paura che le cose andranno avanti così. Cioè, o Netanyahu viene delegittimato dall'interno o da chi conta dall'esterno, questo va avanti, visto che Biden gli ha dato sostanzialmente carta bianca fino a non si sa che limite. Che ne pensi, Maya?
Allora, ovviamente ci sono tantissimi ebrei che sono contro l'occupazione, l'abbiamo visto, basta vedere il video recente quando gli 500 ebrei sono andati ad occupare il congresso in America e sono stati tutti 500 arrestati, quindi questa è stata la reazione. E questo non accade solamente in America, ma accade anche in Israele, ci sono anche in Israele ebrei contro l'occupazione, ci sono israeliani contro l'occupazione. C'è Haaretz, è una delle più importanti testate giornalistiche che appunto riporta ciò che sta accadendo, sono molto critici nei confronti del governo, come hai detto tu, fascista israeliano, però non hanno ancora questo potere, non hanno ancora questa forza di poter ribaltare all'interno, che si crea proprio una vera e propria rivolta all'interno di Israele, ma perché proprio Israele non sente, cioè hanno talmente forte il sostegno della comunità internazionale di Biden che riescono a continuare ad andare avanti e portare avanti la loro agenda politica. Ci sono vari storici come Ilan Pappé che da anni critica, che è uno storico israeliano, da anni critica, ha scritto anche diversi libri come La pulizia etnica del popolo palestinese, 10 miti di Israele, che critica appunto Israele e lo definisce come un regime d'apartheid, un regime che sta commettendo crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Quello che a me da palestinese spesso infastidisce è quando appunto dicono che voi per avere credibilità avete bisogno di Israele o avete bisogno della controparte. Questa un po' infastidisce, perché comunque quando i palestinesi parlano e vivono sulla propria pelle ciò che sta accadendo, non è che hanno bisogno di qualcuno che confermi quello che noi stiamo vedendo, come ad esempio i palestinesi hanno sempre parlato di apartheid, invece è stato bisogno di varie ONG che riportano i report come Human Rights Watch e B'Tselem, che appunto anche quella è un'organizzazione israeliana, o per ultimo il report di Amnesty International. Ovviamente noi, cioè i palestinesi hanno sempre provato a contattare quella parte di israeliani che sono contro l'occupazione, sono 75 anni, penso che ci provano, ma nessun risultato, perché appunto il progetto di Israele è quello di continuare a colonizzare la Palestina, e il progetto è al di là di occupare solamente la Palestina, ma se noi andiamo proprio per quale motivo è nata Israele e ricordiamo la bandiera della grande Israele, capiamo che il progetto è molto più largo, e questo ce l'ha mostrato anche Smotrich, ministro delle finanze israeliano, quando è andata alla conferenza in Francia, dove ha mostrato la bandiera dell'Irgun, che è una delle organizzazioni dichiarate terroriste dalla comunità internazionale, e appunto dal podio da dove parlava aveva la grande Israele. Grande Israele significa occupare parte della Giordania, della Siria, dell'Egitto, del Libano. Questo è il progetto israeliano.
Maya, io direi che se Peppe è d'accordo, a questo punto manderei uno stacco musicale e poi ritorniamo un po' per delle conclusioni ovviamente momentanee, interlocutori, e lanciamo un po' di appuntamenti che nel frattempo abbiamo avuto inizio, che si vanno convocando in giro per l'Italia. Sei d'accordo? Va bene, facciamo così.
Sì, sì.
Allora, buon ascolto e ritorniamo tra poco. Rientriamo in trasmissione dopo lo stacco musicale curato da Peppe Saverino. Caffè Cornetto, oggi parliamo di Palestina ancora una volta con Maya Issa, che è giustamente presidente dei movimenti degli studenti palestinesi in Italia, e abbiamo interpellato Alberto Negri a inizio di questa trasmissione, editorialista del Manifesto. Colgo l'occasione per dire a tutti che coloro che ci ascoltano che questa trasmissione verrà stipata anche come podcast nei meravigliosi server di GeminiNetwork.it e quindi potrà essere riascoltata e fatta girare tutte le volte che appunto ne abbiamo voglia. E noi speriamo di fare un servizio soprattutto al popolo palestinese, ma più in generale a tutta la comunità internazionale, perché come abbiamo più volte detto, ci sembra questo un passaggio molto molto delicato che coinvolge nell'immediato, come diceva Maya poco fa, più di 1 milione di palestinesi che sono in condizioni subumane, disumane diremo, private di acqua, private di energia elettrica, private di cibo e private della possibilità di valicare lì dove attendono dei magnifici container. Non so se l'avete visti anche in televisione, ovviamente con l'immagine di Al-Sisi, personaggio che c'è tutto fuorché simpatico, poiché appunto dittatore, esce fuori dai militari, stessa pasta di Netanyahu, ma che evidentemente in questo momento trova beneficio dall'apparire, come possiamo dire, filantropo legato alla causa palestinese. Ma su queste contraddizioni, insomma, già con Maya e con Alberto abbiamo parlato abbastanza. Ecco, un'altra cosa che voglio dire prima di andare avanti è che questa trasmissione viene registrata il venerdì 20. Quindi al momento le notizie che ci ha dato Maya, è importante dirlo perché sennò altrimenti quando magari si sente la trasmissione un po' più avanti risultano non veritiere o obsolete, noi ce lo auguriamo, però al momento risulta che ancora il valico di Rafah, di cui parlavamo un secondo fa, sembra essere ancora chiuso con tutta la popolazione stipata lì. Allora Maya, visto che tu sei una presidente di un movimento importante di giovani e di studenti, noi cerchiamo sempre in questa radio di dare spazio a chi è più giovane, chi diciamo ha ancora questo impeto personale, riesce a portare avanti le battaglie con maggiore pathos e maggiore efficacia talvolta. Quali sono gli appuntamenti che nei prossimi giorni si stanno andando plasmando? E visto che tu hai partecipato a tante assemblee e iniziative, ci puoi dire qual è il polso della situazione e come secondo te noi dovremmo impostare una campagna politica come partiti, come movimenti, in modo che i nostri sforzi non vengano vanificati da dei media mainstream che quattro valori rischiano di cancellare tutti i nostri buoni propositi e i nostri enormi sforzi che quotidianamente cerchiamo di portare avanti?
Sì, allora domani 21 alle 9.30 a Piazza Vittoria abbiamo organizzato un'altra manifestazione. Perché
scusatemi, scusa Maya, intendiamo sabato alle 9.30, sabato sì. 21 alle 9.30, questo lo dico sempre per lo sfasamento temporale che talvolta può verificarsi. Scusami, a te la parola.
E dove è stata organizzata da noi come movimento, alla quale hanno aderito tantissime in realtà e organizzazioni, non voglio citare nessuna organizzazione perché sono veramente tantissime e non voglio dimenticarmene nessuna. E quindi domani abbiamo questo appuntamento, poi stiamo organizzando anche un corteo nazionale per sabato 28 e questo è proprio ciò che ci chiedono dalla Palestina, di scendere in piazza, di riportare la verità e di protestare. E noi quello che ci ha fatto più felice è vedere se da una parte le istituzioni proiettano la bandiera israeliana, abbiamo dall'altra parte il popolo invece che porta con orgoglio la bandiera palestinese. Quindi diciamo, se la Palestina ha chiamato, Gaza ha chiamato, il popolo italiano e penso il popolo di tutto il mondo sta rispondendo, scendendo veramente migliaia in piazza. Noi ovviamente come Movimento Studenti, ma penso in questo momento un po' tutti i palestinesi, siamo contro sentir dire vogliamo il cessate al fuoco. In che senso? Il cessate al fuoco non è la soluzione che i palestinesi vogliono, perché adesso cessiamo il fuoco, tra qualche mese, se non tra qualche anno, ritornano a bombardare Gaza. Non è questa la soluzione, la soluzione soluzione è smantellare gli insediamenti illegali presenti nella Cisgiordania, porre fine all'occupazione, terminare l'apartheid che vige sulla Palestina, perché sono queste le principali cause che appunto hanno portato a ciò che stanno accadendo in questi giorni. In maniera molto ipocrita, tra l'altro, stiamo sentendo nei media mainstream ritornare alla soluzione dei due stati e due popoli. Noi siamo contro questa soluzione semplicemente perché secondo il diritto internazionale non è più applicabile, perché affinché nasca uno stato palestinese o uno stato in generale vi deve essere integrità territoriale. Questo non è presente a causa degli insediamenti illegali presenti sulla Cisgiordania. Abbiamo Gaza completamente divisa dalla Cisgiordania, non ci sono dei confini ben precisi, anche se adesso noi andiamo a vedere quali sono i confini israeliani, apriamo su Google, non vengono indicati i confini, e la Palestina andarla a riconoscere in questo modo non è fattibile, e soprattutto la renderebbe prigioniera all'interno dei confini israeliani. Si ritorna a riparlare degli accordi di Oslo diceva che doveva nascere lo Stato palestinese entro i confini del 67, che, come ripeto, non sono tutti occupati dagli insediamenti illegali. E appunto poi tra l'altro su questo adesso voglio essere molto breve, ricordo che la Cisgiordania è divisa in tre aree, quindi la Palestina non ha una moneta propria, utilizza la moneta dell'occupazione che appunto lo shekel, quindi non ha una vera e propria autonomia finché si crei uno Stato. Quello che bisogna fare è che Israele dovrebbe essere portata davanti alla Corte Penale Internazionale dell'Aia e dovrebbe pagare per tutti i crimini di guerra e dell'umanità che ha commesso nei 75 anni di occupazione.
Ti voglio chiedere una cosa, Maya. Io ovviamente qui ti abbiamo invitato perché, oltre ad essere rappresentante di un gruppo di compagni e di compagne palestinesi, eccetera, hai anche delle opinioni personali, per cui adesso ti faccio delle domande per cui tu mi devi rispondere come preferisci, a titolo personale o come rappresentante di un gruppo. Anche su questo non ho nessuna intenzione di metterti in difficoltà, ma solo capire qual è l'opinione, ragionare insieme a te, insieme ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici sulla questione. La storia del cessate il fuoco, tu mi hai detto che voi non volete il cessate il fuoco perché ciò implicherebbe...
Non è che non vogliamo,
vogliamo l'ho capito
il cessate il fuoco con delle soluzioni, okay, non solo il cessate al fuoco, okay. Perché il cessate al fuoco e poi dopo tra un mese ritornano a bombardare Gaza non è una soluzione, okay, anche perché quello che noi stiamo vedendo adesso, il trasferimento da nord a sud della popolazione di Gaza, questo è un trasferimento forzato senza garantire il ritorno, quindi già la popolazione a Gaza è profuga dei profughi del 48, ora li stanno rendendo nuovamente profughi. Questo il trasferimento forzato è illegale secondo il diritto internazionale, Israele sta commettendo crimini di guerra contro l'umanità, dovrebbe essere processata secondo questo, quindi non è che non chiediamo il cessato il fuoco e non è che noi vogliamo vedere continuamente bombardare i nostri il popolo palestinese, ma bisogna avere delle soluzioni importanti.
Quindi non è l'unica cosa che chiedete, anche perché poi mi sembra che il cessato il fuoco andrebbe anche a vantaggio del popolo palestinese, perché a occhio mi sembra che il fuoco provenga almeno in una grandissima parte da Israele contro la popolazione inerme, per cui è chiaro che era questa una cosa che non avevo capito io, perdonami, ho fatto bene a richiederlo, magari anche qualche ascoltatore aveva la stessa mia curiosità. Mi chiedevano in molti, anche dei nostri ascoltatori, appunto la questione è due popoli, due stati, mi sembra che che ciò vada incontro un po' a una necessità comune, cioè capire bene questi 800.000 coloni che fine debbano fare, perché se da una parte la mia opinione penso sia identica alla tua, bisogna che vadano via perché è un'occupazione illegale, quindi se esiste il diritto, io non sono un particolare non mi interessa particolarmente ragionare in termini di diritto, ma in termini di ciò che è giusto e che è sbagliato. In questo caso però in realtà coincidono, per cui chi colonizza secondo me se ne deve andare così come è arrivato. Però molti altri dicono che questo è un punto su cui non ci sarà mai una comune visione, nel senso che anche da parte israeliana e di chi lo sostiene, e in questo caso è tutto l'Occidente, intendo le classi dirigenti ovviamente, come tu giustamente hai detto, il popolo italiano ha manifestato abbastanza la vicinanza al popolo palestinese, quindi c'è questa distanza, ma le classi dominanti purtroppo sono quelle che detengono poi le armi, detengono il denaro, e quindi noi siamo sempre un passo indietro per quanto numericamente superiori. Quindi la questione che voglio chiedere a te, se tu ti sei fatto un'idea in qualche maniera, tu ti appellavi alla necessità di andare nella Corte Internazionale, ma chi porterebbe Israele davanti a una corte internazionale a pagare a parlare, cioè a pagare poi in realtà per i propri crimini di guerra che porta avanti da quanti anni ormai? Quasi un secolo, un po' meno, qualche decennio. Cioè, insomma, richiedere una cosa del genere è corretto. Io ho delle difficoltà a vedere quali possano essere poi le strade che praticamente si possano adoperare. Prima con Negri ti aggiungo un altro pezzettino, così magari il ragionamento lo riempiamo anche di questo. Abbiamo discusso sul fatto che i BRICS, in particolare la Cina, che ha un peso specifico notevole, sta agendo in una funzione ormai esplicitamente pro paesi diciamo arabi, quindi si sta schierando favorevolmente alla Palestina. Ok, potrebbe essere quello l'interlocutore principe su cui fare leva anche noi per effettivamente arrivare a una soluzione del conflitto che sia soddisfacente, secondo te? Oppure comunque dobbiamo ignorare anche questi blocchi economici che probabilmente in un'ottica di contrasto interimperialistica opportunisticamente potrebbero appoggiare la Palestina? Cioè, in altri termini, dobbiamo andare avanti per la nostra strada oppure ci dobbiamo appoggiare a qualcuno che effettivamente può in questo momento avere una visione simile alla nostra?
Allora, sicuramente il popolo palestinese da solo, senza l'appoggio di una parte della comunità internazionale, non riesce. Ed è per questo che comunque il popolo palestinese si appella spesso a vari paesi della comunità internazionale, per questo si fanno degli incontri e ci sono delle relazioni diplomatiche. Quindi questo è piuttosto chiaro. Ovviamente poi Israele ha un potere enorme, basti pensare che gli Stati Uniti ha il veto, quindi qualsiasi risoluzione venga fatta dalla comunità, Israele e gli Stati Uniti mettono il veto. Quello che noi possiamo fare, ovviamente agire noi da singoli, ad esempio abbiamo vari strumenti come ad esempio il boicottaggio dei prodotti israeliani, ma questo vabbè è un altro discorso, però ritornando a quello, è sicuramente una chiave importante quella che sta adesso facendo la Cina. Cioè, basti pensare semplicemente che ha messo in accordo l'Arabia Saudita con l'Iran, quindi questo è un accordo, ad esempio, dove ci ha stupito un pochino a tutti e ci ha sorpreso tutti. Questa potrebbe essere una delle ipotesi, sì.
No, infatti è poi questo il punto, perché se sull'ingiustizia siamo tutti d'accordo, poi ecco la cosa, secondo me lo sforzo che dobbiamo fare tutti noi, soprattutto voi che siete più giovani e che avete le idee sicuramente più chiare rispetto a chi dopo tanti anni ne ha sentito tanto parlare e a volte si invecchia così con le proprie idee, è proprio quello di anche individuare una via un po' pratica, non sacrificando la propria ideologia, che quella deve rimanere, però deve essere anche un po' pratico il discorso, perché noi cerchiamo con questa trasmissione, ovviamente non ha nessuna intenzione di diventare una trasmissione accademica, ecco, diciamo così, difficile da comprendere. Però se è vero che denunciamo le sofferenze di un popolo, di una deportazione, come giustamente tu hai definita poco fa, cioè lo spostamento da Gaza da nord a sud, spiaccicati contro un confine che è chiuso e dall'altra parte, cioè qualcosa di completamente disumano, è vero anche che nell'immediato dobbiamo trovare delle strade politiche per cercare di risolvere il discorso. E se il passaggio iniziale è quello appunto di manifestare la solidarietà e prendere la bandiera della Palestina, io ho il dubbio che noi che siamo da quest'altra parte del mondo non ci dobbiamo limitare a questo, ma dobbiamo far leva su ciò che è possibile fare. E una cosa secondo me che è possibile fare è cominciare a, non so in che maniera, perché poi te lo dico così parlando insieme a te, insieme a Peppe, insieme ai nostri ascoltatori, però comunque chi ci comincia ad appoggiare in chiave anti-USA a questo punto e quindi anti-Israele deve essere un nostro interlocutore politico che va coinvolto anche secondo me all'interno delle manifestazioni che stiamo cercando di fare. Questo sto ragionando a voce alta perché mi sembra la radio proprio uno strumento adeguato a fare questo tipo di ragionamenti.
Io penso che tutti coloro che si riconoscono nei principi della giustizia, della libertà, nei principi, cioè quello che sta facendo il popolo palestinese è combattersi contro una colonizzazione, un'occupazione, contro un progetto imperialista, e quindi ci sono vari paesi che appunto lottano contro il progetto imperialista americano. Se questi paesi riescono a mettersi e creare questa intersezionalità tra le lotte, forse riusciamo ad unirci. Per diversi anni, ad esempio, c'è stata sempre la lotta curda che è stata separata dalla lotta palestinese, e queste lotte secondo me andrebbero unite, visto che comunque il nemico è uno.
Beh, se consideri anche il discorso dei sciiti sunniti, altra separazione che aveva un'origine storica che poi magari durante gli anni Ottanta è stata finanziata, no? Guerra Iraq, Iran e tutto quello che c'è stato dopo, come dicevi tu, i legami tra Iran e Arabia Saudita, che sembra una cosa veramente nuova a cui ha partecipato la Cina, lo dicevamo anche con Negri prima. Allora Maya, io direi che siamo arrivati alla fine della trasmissione, mi pare che il tempo a nostra disposizione si sia rapidamente esaurito. Prima di concludere però ribadiamo gli appuntamenti che sono impellenti. Io me li sono appuntati, correggimi se sbaglio, qui a Roma mi sembra che c'è sabato 21 ottobre alle ore 9:30 un concentramento a Piazza della Repubblica.
Piazza okay. Vittorio Emanuele.
Ecco, vedi, hai fatto bene a correggermi, Piazza Vittorio Emanuele, come quell'ultima manifestazione che c'è stata, e poi si sta progettando un corteo nazionale per il 28 ottobre, sempre qui a Roma. Ecco, magari chi ci ascolta e che fa parte di associazioni o comunque vuole partecipare a livello individuale e dare il proprio apporto all'organizzazione della manifestazione può contattarci, noi li mettiamo eventualmente in comunicazione con Maya e con tutti i compagni e le compagne che fanno parte di questo percorso. Bene Maya, io non so se tu vuoi aggiungere qualcosa, vuoi fare un appello oppure preferisci concludere così la trasmissione.
Nulla, riporto forse la frase di Vittorio Arrigoni, restiamo umani. E quindi in questo momento, ecco, restiamo umani.
Allora, io ricordo invece un'ultima cosa che ho dimenticato, ho omesso nell'emozione che inevitabilmente ci coinvolge quando facciamo questa trasmissione. Noi cerchiamo di sembrare molto lucidi, molto razionali, ma così purtroppo non è, perché noi abbiamo a cuore, così come Maya, che è di origine palestinese, per quanto nata a Roma, tutta la questione di Gaza e quello che è la Palestina. Ma grazie a una nostra ascoltatrice, che è una nostra collaboratrice, Carla Filosa, siamo arrivati a raggiungere un coro che è stato fatto a favore di Gaza, che si chiama Che pensi di fare Gaza, ed è cantato da persone palestinesi, da persone israeliane. Insomma, è secondo noi un bellissimo strumento che può appunto essere adoperato per muovere le coscienze, che è un po' lo scopo anche di questa trasmissione. Quindi prima di chiudere e di mandare il coro, insomma, in chiusura di questa trasmissione, voglio leggervi il testo che è tradotto in italiano. Quindi Maya, lo farò io col mio vocione, non è proprio il massimo, ma ci proverò. Che pensi di fare Gaza? Tra le rovine delle memorie e i cadaveri delle rose? In mezzo alle case dei campi e ai verbi del passato? In mezzo alle onde cieche che abbracciano i tuoi piedi, alle sabbie brillanti che ti bruciano gli occhi, in mezzo a un cielo che non somiglia a niente e a un tempo che non passa, in mezzo a questo popolo perso nel cammino della vita, in mezzo a questi destini gemelli che si distruggono a vicenda, che andrai a dire a Gaza? A parte le parole rivestite di tristezza e di paura, a parte le parole mute che implorano pietà, a parte le sentenze dove il soggetto è un orfano e il verbo un martire, a parte queste frasi che si suicidano all'incrocio delle parole, che vai a dire a Gaza? Che vai a fare a Gaza? A Gaza non dici niente, non fai niente, ascolti il silenzio della morte quando passa con la testa inclinata. Lei non osa dire niente di fronte a questa montagna di coraggio. Grazie Maya, grazie Alberto Negri, grazie a Peppi, e noi ci risentiamo la prossima settimana. Un abbraccio a tutti e tutte. Thank you.
Caffè Cornetto con Peppe e Chicco, a cura della redazione di Radiograd.